People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, anche oggi c'è chi passa le vacanze così ad agosto, tra Hiroshima e Nagasaki. Domani facciamo a Nagasaki, facciamo una cosa un po' più tranquilla, che sono i superconduttori a temperatura ambiente. I superconduttori è un argomento sterminato di scienza dei materiali, che tra l'altro non è neanche il mio campo, quindi starò attento a non dire troppe scempiaggini, però sono un argomento estremamente promettente, anche in un contesto in cui la fisica delle particelle ha qualche problema. E appunto, perché facciamo i superconduttori? Perché la settimana scorsa è venuto fuori questa LK99, che sembra un po' H725 di Bud Spencer, ma comunque sia questo materiale che potrebbe essere il superconduttore a temperatura ambiente. Finalmente sembra, pare, probabilmente no, anzi spoiler, più no che sì, però speriamo bene, si riesce ad avere un superconduttore che ha appunto le proprietà che discuteremo tra pochissimo, alla temperatura ambiente, magari non quelle estive dell'Italia, ma insomma a temperature non dell'azoto liquido. E questo cambierebbe tutto, veramente non risolverebbe il problema dell'energia, ma risolverebbe moltissimi problemi, anche problemi tecnici, treni e così via. Cominciamo dall'inizio, cioè da Carmen Ring-Ohms del 1900, lui è quello che ha scoperto la superconduttività. Ciao Davide, ciao Michele. Non è che ci è arrivato per caso, non ci è arrivato per colpo di fortuna, si mise anni a costruire un laboratorio di materiali super freddi, con tutta una serie di tecniche per raffreddare a temperature sempre sempre più basse. Ciao Marco, e beata a te che stai sotto l'ombrellone, sempre più basse. E quindi nel 1908 crea l'elio liquido. Già quello, immaginate, arrivare a 4 gradi Kelvin, quindi quasi a meno 273 più 4, quindi meno 269 gradi Celsius nel 1908, quindi prima addirittura della prima guerra mondiale, riesce a creare questo, e soprattutto con questo laboratorio nel 1911 scopre la superconduttività, ossia scopre che se si raffreddano certi materiali, lui cominciò col mercurio se non sbaglio, nel suo oggetto che appunto liquefa l'elio, essenzialmente l'idea è che c'è tutta una serie di termos a temperature sempre più basse, aria liquida, azoto liquido, elio liquido in più basso, e se ci metti il mercurio lui scopre che la resistenza di questo materiale, di questo mercurio, va a zero, non è piccola, non è trascurabile, è proprio zero, zero spaccato, zero zeranta, zero mila. Questo è il taccuino, gli appunti, il diario notebook di Kamerlingh-Ohms. Questo è preso da 100 anni di superconduttività, che è un mostro di 700 pagine per addetti ai lavori, ma le prime pagine, i primi capitoli sulla storia si leggono tranquillamente, sono 700 pagine sia di parte teorica che parte sperimentale. Su Google Book tra l'altro se ne trova una buona parte. Ciao Peppino, ciao Fauno. E qui in questa cosa illeggibile dice quick nagenog null, perdonate, io di tedesco non so una parola, ma comunque la resistenza del mercurio è praticamente nulla. Quick immagino sia il mercurio, perché in inglese è quicksilver, il mercurio. Quindi a 3 gradi Kelvin lui scopre che la resistenza è nulla, ed eccolo qua il grafico. Questo è il grafico della resistenza, la resistenza si misura in ohm, ed è il rapporto tra quanta differenza di potenziale voi mettete ai capi di un conduttore, di un qualunque oggetto, e quanta corrente passa. Vedremo appunto che se la resistenza è zero, la corrente passa anche in assenza di differenza di potenziale, o passa una corrente infinita. Quindi questi infiniti vanno trattati con un po' di cautela, ma insomma quello che è importante è vedere quello che succede in funzione della temperatura. Vedete la temperatura, questi qui sono i punti sperimentali di Kamerlingh-Ohms, quindi lui fa le misure in vari momenti. Qui siamo a 4 Kelvin e 35, 4 Kelvin e 25, scusate, 4 Kelvin e 35, 4 Kelvin e 25, e poi per il mercurio crolla completamente. Ohm, questo simbolo qui, l'omega è il simbolo della resistenza, e viene appunto qui la scala è 0,15, 0,12, 5, 0,10, 0,015, 0,05 ohm, che è appunto il rapporto tra volte e ampere. E qui dice, guardate, io misuro proprio 0, è 10 alla meno 5 ohm. Quindi è anche di meno, in realtà poi si misura che appunto è 0, e lui quello era la precisione del suo oggetto. Quindi lui interpola questa curva qui dicendo qui scende linearmente, perché via via che raffreddo i miei materiali è giusto che la temperatura via via che la temperatura diminuisce, la resistenza diminuisce, perché l'agitazione termica degli elettroni e degli atomi diminuisce, quindi la corrente, il flusso di elettroni dovrebbe passare senza sbattere contro gli altri atomi, gli altri elettroni che in qualche maniera si oppongono. Quello che lo stupefece, lo fece restare a bocca aperta, immagino, è che istantaneamente crolla a zero, e questa appunto è la superconduttività, ossia una corrente comincia a circolare e non c'è nessuna resistenza. Saltiamo proprio di varie decine di anni, eccetera, eccetera. Ma l'altro effetto essenziale associato alla superconduttività è l'effetto Meissner, appunto da Meissner, 882-974, ed è legato al fatto che una corrente genera un campo magnetico, ossia una carica che si muove genera un campo magnetico. Quindi se voi avete una corrente di elettroni, quindi di elettroni che si muovono, questi generano un campo magnetico. E se c'è un campo magnetico esterno che tende a far muovere gli elettroni, questi si muovono nel verso opposto e quindi espellono completamente il campo magnetico B al fuori dell'oggetto. L'oggetto in questione è questa palla presa da Wikipedia. Se la temperatura è sopra la temperatura critica, il campo magnetico può tranquillamente penetrare l'oggetto, in questo caso facciamo finta che sia di metallo. Appena questa palla di mercurio, di un altro metallo superconduttore, scende sotto la temperatura critica, il campo magnetico viene espulso completamente, e quindi anche questo dà tutta una serie di effetti interessantissimi, e vengono sfruttati sia nella risonanza magnetica nucleare che nell'MRA, nel magnetic resonance imaging e così via, nonché negli acceleratori di particelle per fare i magneti e così via. saltiamo ancora di pari in frasca, no, di pari in frasca, no, ma insomma di decine di anni. E il punto qual è? Il punto è avere un superconduttore alle temperature più elevate possibile, possibilmente appunto ad alta temperatura, a temperatura ambiente, perché ovviamente fare l'elio liquido è una cosa complicatissima, fare l'azoto liquido è relativamente semplice, ma comunque vi serve una struttura più complessa. Avercelo gratis, not gratis a tamore dei, no, ma insomma gratis a temperatura ambiente sarebbe proprio la svolta epocale. Quindi qui, in funzione del tempo, partiamo dal 1911 appunto con Gamma-Gons, con mercurio, poi il piombo e così via. Questi sono i materiali appunto classici, i superconduttori di tipo 1. Vediamo che ci sono due tipi: uno metallici essenzialmente di tipo 1 e gli altri di palo in frasca, se troppi le facce di Fabrizio, di lapsus e di errori. Poi ci sono i superconduttori di tipo 2, che sono ceramici, sono composti, sono oggetti molto più complicati, e anche la teoria poi venne dopo, e anche lì c'è purtroppo una situazione abbastanza storica, abbastanza triste, legata alla teoria dei superconduttori di tipo 2. Comunque sia, nota, qui viene mostrato anche il punto essenziale: l'elio liquido, fare l'elio liquido è estremamente complicato. Sì, si faceva già nel 1911, ma richiede strutture e anche costi, perché l'elio liquido si trova nel decadimento del torio, perché appunto nei decadimenti dei materiali nucleari, perché emette una particella alfa essenzialmente, e va quindi estratto dalle rocce, si fa, ma costa tanto. Per quello che sarebbe uno dei motivi per andare sulla Luna, sarebbe per estrarre l'elio 3 per il reattore a fusione nucleare, salvo che non ce l'abbiamo e quindi al momento non serve. Poi c'è l'idrogeno liquido, che ha una temperatura più elevata in gradi Kelvin, questo è 4 Kelvin, 20 Kelvin. L'azoto liquido qui già è facile, l'azoto liquido si fa in maniera relativamente tranquilla, e quindi questi qui, che negli anni 2000 e negli anni prima degli anni 80 un certo tipo di superconduttori, poi negli anni 2000, se sei sopra l'azoto liquido, te la cavi in maniera molto molto più semplice a creare i tuoi oggetti. La teoria richiese parecchio tempo, e la prima teoria appunto dei superconduttori, la teoria BCS, da Bardeen, Cooper e Schrieffer. Bardeen fu tra l'altro quello che inventò anche il transistor, così è l'unico ad aver vinto due premi Nobel per la fisica, tra l'altro per motivi completamente differenti. Ci sono altre persone che hanno vinto due premi Nobel, ma non per la fisica. E le coppie di Cooper è il modello attualmente che viene utilizzato per descrivere perché gli elettroni, essenzialmente il punto essenziale è che gli elettroni, che sono fermioni, ossia sono particelle a spin un mezzo, ma particelle che vogliono starsene ognuno per conto suo col suo numero quantico, a un certo punto sotto la temperatura critica si comportano come bosoni, ossia compagnoni il fluido tutti insieme. Ci puoi fare un laser di bosoni, ma non puoi fare un laser di fermioni. Sotto la temperatura critica questi elettroni accoppie su una scala molto più grande, questo è anche importante, su una scala molto più grande della distanza interatomica. Questi qui, anche se non sono in scala, in realtà l'elettrone è molto più piccolo del nucleo. Questi sono i nuclei del reticolo atomico, e passando il primo elettrone, in qualche maniera lui muove impercettibilmente, ma in maniera sensibile, il reticolo in cui lui si muove. Quando arriva l'altro elettrone, trova che il reticolo è stato mosso. Questo è preso da Hyperphysics, se non lo conoscete fateci un giro, perché è il giusto via di mezzo tra formule esatte, spiegazioni comprensibili e un po' tutta la fisica. L'elettrone passa, incontra il reticolo spostato dal primo elettrone, risente di un campo leggermente differente. In altre parole, questi due elettroni sono accoppiati tra loro come una singola particella bosonica, quindi che possono stare tutti nello stesso stato, su una distanza enorme, perché 100 nanometri appunto rispetto a un reticolo che va a frazioni di nanometro, chilometri rispetto alla distanza interreticolare, ma quindi sono accoppiati, interagiscono e si comportano come appunto un oggetto unico e in qualche maniera si comportano come bosoni, quindi li metti tutto insieme. Sì, grazie per lo 08, questo è un grande complimento, solo dovrei andare più piano, però non ci riesco, e quindi andate a 08. Poi ci sono i superconduttori di tipo 2. Questi sono più interessanti innanzitutto perché vuoto per pieno vanno a temperatura più elevata, quindi con questi è più facile raggiungere temperature superconduttori all'azoto liquido, e hanno un comportamento graduale, cioè mentre quelli di tipo 1 o sono così l'effetto Meissner o sono sopra la temperatura critica, questa è la temperatura, questo è il campo magnetico, se io ho una temperatura molto bassa e c'ho un campo magnetico riesco a fare l'effetto Meissner e espellere il campo magnetico dal mio superconduttore. Questo vale appunto per tutti i superconduttori di tipo 1 e 2. Se però intensifico troppo il campo magnetico, in qualche maniera la pressione, la forza di Lorentz sugli elettroni è troppo intensa e rompo la superconduttività così come se lo scaldassi, e quindi transisco ad una data temperatura, se il campo magnetico è troppo elevato, alla non superconduttività, lo rompo. Questa cosa qui l'hanno scoperta non col campo magnetico ma con la temperatura, in maniera non piacevole, gli amici dell'HC quando l'accesero la prima volta, perché c'era una mini placchetta che aveva una resistenza non proprio superconduttiva, tutto il superconduttore, che erano 10-20 metri di palo in frasca, di un gigantesco tubo superconduttore che costituiva i manieri dell'HC, ha fatto quenching, così è passato da questa situazione qui a questa situazione qui, e l'energia liberata, che era equivalente quella di una bomba, ha spostato a staffare di vari metri. Quindi poi sono stati più attenti e adesso funziona benissimo. La cosa interessante è che quelli di tipo 2 hanno una regione intermedia, ossia se uno aumenta il campo magnetico o la temperatura, volete tenere il campo magnetico fisso e aumentare la temperatura, ottenere la temperatura fissa e aumentare il campo magnetico, c'è una regione intermedia in cui un po' il campo magnetico penetra, c'è una regione di transizione in cui alcune zone sono superconduttive, altre no, e queste sono interessanti perché è l'analogo, se volete, dei semiconduttori, ossia i superconduttori di tipo 1 metallici sono l'analogo del filo, del conduttore normale, o conduci o sei isolante o non conduci. Col semiconduttore, col silicio e così via, ci fate i computer, perché riuscite ad avere delle cose, un comportamento intermedio in cui riuscite a governare il funzionamento dello spostamento degli elettroni. In questa maniera anche qui si riesce a governare la superconduttività, a creare tutta una serie di fenomeni interessantissimi, di cui il più noto è quello dei supervortici, dei vortici superconduttivi. E però ce ne sono tantissimi altri che tra l'altro prendono in prestito tutta la teoria anche delle superstringhe e della supersimmetria, la matematica applicata in questo contesto. Ovviamente tutto differente, però la matematica sviluppata lì e la topologia rientra in gioco in questo contesto qui. La gara a fare i materiali superconduttori a temperatura sempre più alta e anche brevettarli, soprattutto negli anni 80-90, ma anche adesso, è molto attiva. Uno dei più noti è l'IBCO, Yttrium Barium Copper Oxide, in cui con tutta la cautela di questi oggetti qui si rimuovono degli atomi, se ne mettono altri proprio in maniera da avere queste coppie di Cooper a temperatura più elevata, e appunto se è il primo superconduttore sopra la temperatura dell'azoto liquido. Questa è una foto del niobio titanio. Questa è un'altra cosa interessante che ha detto molto molto bene Asianometri. Questo è un youtuber che tratta soprattutto questioni di silicio, le fattorie, le fab di silicio in Taiwan, la relazione con la Cina e così via. Ha fatto un ottimo video su questa cosa TK99, andatevelo a vedere e vedrete che non c'è paragone col mio, cioè il suo è molto meglio. E la cosa che lui dice è: attenzione, perché poi potete avere tutti i materiali fighi quanto volete, ma ad esempio il niobio titanio è uno dei pochi o uno di quelli in cui il costo prestazioni ti permette di farlo in fili, di costruire degli oggetti grandi, di farci un pezzo di acceleratore o un pezzo di appunto una macchina per la risonanza magnetica nucleare o NMRI. In questo caso i fili sono questi qui, questi filini qua, e in mezzo c'è il rame che tiene insieme tutta la baracca, e tra l'altro paradossalmente, pur essendo un ottimo conduttore ma non ferromagnetico, in questo caso agisce quasi da isolante. Quindi con questi oggetti qua ci fate anche i pezzi. Questo era preso dal Texas Superconducting Super Collider, che è stato abbandonato, non è stato mai completato. Invece questi sono presi, ciao Bodhisattva, da LHC, sono le barre di niobio titanio con cui si fanno appunto i magneti superconduttori di LHCb. Andrea Bersani di Scientificast è un espertissimo di magneti e magneti superconduttori. La teoria e le prime calcoli furono fatti da Lev Vasilievich Shubnikov. appunto questa teoria fu fatta già negli anni 30, vedete che purtroppo lui 1901-1937, 1937, quindi a 36 anni morì, ma morì perché fu ucciso nelle purghe staliniste degli anni 30, dove una grossa, tantissimi, non solo scienziati, ma anche chiunque avesse a che fare con l'estero, quindi in questo caso erano tutti i fisici dell'UPTI, l'Ukrainian Physics and Technology Institute, furono uccisi, ma anche linguisti, gente di San Pietroburgo che studiava in giapponese o lingue straniere, furono tutti passati per le purghe staliniste. E appunto qui, preso da questo libro qua, e si trova su YouTube, la storia gloriosa della scoperta dei superconduttori tipo 2, contiene un capitolo triste. Shubnikov osservò e studiò, perché era un fisico sperimentale, lo stato misto delle leghe superconduttive. Landau e Shubnikov erano in Kharkov durante questo tempo qui, e appunto all'apice delle grandi purghe staliniste loro e lui e tantissimi altri colleghi furono arrestati. Landau, tra l'altro, era stato investigato e si fece anche un anno di galera, vedete, fu arrestato, che però per l'epoca è andarci di stralusso, ma perché Kapitsa scrisse una lettera a Stalin dicendo: guarda, quello aveva scritto, Landau aveva addirittura fatto un pamphlet protestando la corruzione di Stalin dell'NKVD, che secondo in altri, se non era Landau sarebbe stato ucciso, ma Kapitsa gli disse: guarda, questo non l'ammazzare se puoi. Ma si fece comunque un anno di galera, proprio un anno e due giorni di galera. E ricordiamo che anche Korolev si fece 2 anni di galera, o 3 anni di gulag, anzi, che minarono la sua salute e impedirono essenzialmente ai russi di andare sulla Luna. Appunto lui, Shubnikov, nel 1938 stava sviluppando appunto una tecnica di deposizione di film sottili. Vedete anche qui nelle note c'è la questione del pubblicano, anche se ancora sul nuovo cimento, e Feynman, come se non bastasse, come se non avesse fatto abbastanza cose, fece anche un progresso notevole. May, questo è poche righe prima, l'esistenza dei vortici quantistici era stata stabilita da un Sager e Feynman nel contesto dell'aereo superfluido, e la teoria appunto fece fatta da Bilikosov nel 2003 e vinse il premio Nobel. E veniamo finalmente alla questione di LK99. Allora, LK vengono dai nomi di Lee e Kim, non so se questo Kim o questo Kwon, questo lo dice Sabino Ossenfelder, anche lì lei ha fatto un mini video, andate a recuperare anche lei in generale e su questo argomento qua. La cosa interessante è il gossip, però viva il gossip rispetto al gossip estivo, appunto, da ombrellone. Prima esce questo preprint. Allora, questo non è un articolo sottoposto a review, cioè non è stato mandato a una rivista scientifica, non è stato esaminato da pari che in qualche maniera dicono sì, è giusto, no, è sbagliato, sì, ma manca questo, cambia quest'altro e così via. Per tutti i difetti che c'è, è come la democrazia, il peer review è pessimo, però gli altri metodi sono peggio. Però mettere le cose su archive va benissimo, perché così se ne discute, si può anche correggere l'articolo, mettere vari commenti e così via, e tra l'altro è gratis, e quindi se poi non potete leggere l'articolo sotto paywall, parte andate su SciHub, ma insomma li trovate qua. Ciao Giacomo. Esce questo, subito dopo, con 3 nomi, esce quest'altro con 6 nomi, sottomesso non dalla stessa persona. Vedete, qui è Kwon e qui è Kim che sottomettono il preprint. Tutti e due più o meno gli articoli si leggono, però insomma qui c'è qualche litigio, qualche cosa dietro. Tra l'altro questo LK99 è stato brevettato a marzo, stando a Sabino Seffeder, è stato brevettato a marzo, e quindi loro comunque hanno, se qualcuno lo vuole, se veramente funziona, che è un grande sé, e se veramente tutto va bene, appunto loro hanno il diritto che chiunque lo usa poi gli vada di soldi, oltre a vincere il premio Nobel. E loro qui ci vanno leggero, la toccano piano, come si direbbe in altri tempi. Per la prima volta nel mondo siamo riusciti a sintetizzare un superconduttore a temperatura ambiente, tanto per andare sicuri, sopra 400 Kelvin, 127 gradi Celsius, quindi va bene anche per l'estate romana. lavora a pressione ambiente, anche perché molti superconduttori si riescono a fare pure a temperatura ambiente, ma a pressioni mostruose, e allora non è la stessa cosa. Poi spiega come è fatto, mostra tutto quello che serve, appunto zero resistività, corrente critica, campo magnetico critico, l'effetto Meissner. Origina dalle minute, questo è interessante perché comunque giusto o sbagliato che sia, sono fatti così questi ad alta temperatura, minute distorsioni o strutture legate a un abbassamento leggero di volume, lo 0,48%, perché hanno sostituito alcuni elementi con altri, appunto sostituendo il rame con il piombo, e quindi questo qui cambia leggermente il reticolo e quindi per magia diventa superconduttore. Dopodiché, e questo è lo stesso, questo materiale chiamato LK99 con questa composizione qui è stato sintetizzato e anche questo è superconduttore. Non è chiaro perché siano due, non è chiaro perché poi questo qui sia stato modificato qualche giorno dopo, ma insomma così è. E questo è l'abstract, vabbè, l'abstract è lo stesso che leggevamo prima, scritto in Word, perché chi scienza dei materiali di solito usa Word, non in LaTeX, ricercatori appunto coreani di due università, e in realtà più o meno gli articoli si riesce a seguire, ci sono quasi, ma il quasi è essenziale, tutti i pezzi per la della superconduttività, ossia quant'è la tensione che io misuro. In realtà si dovrebbe mettere la resistenza, questo è il punto essenziale, che manca la resistenza nel primo articolo e c'è nel secondo. Però facciamo finta che questa cosa non ci sia un problema. Allora, a seconda della temperatura, prendiamo uno qualunque, vediamo quello più caldo, 398, no, quello più freddo, 298 gradi Kelvin, quindi 5 gradi Celsius sopra la temperatura, via via che io diminuisco la corrente, quindi diminuisco il campo magnetico, questo qui il voltaggio crolla a zero, quindi la resistenza è nulla, e sia se la corrente è in un verso che è nell'altro, e quindi se la temperatura è bassa, l'intervallo di correnti dove io ho la superconduttività, se uno ci crede, è più elevato. Via via che aumento la temperatura, questo crollo, questo abbassamento ce l'ho per correnti più basse, proprio perché è l'effetto Meissner, cioè se la corrente è elevata è un campo magnetico elevato e quello non diventa superconduttore. E quindi via via che aumento la temperatura, l'intervallo di correnti è ristretto, ma si osserva il crollo del voltaggio, e quindi se uno crede al grafico, non dico che sia giusto o sbagliato, però se uno vede questo grafico qua dice vabbè, qua questo mi crolla a zero, qui in questo intervallo qui, se sono a 358 Kelvin, sono superconduttore. Questa cosa qua è la stessa cosa, di nuovo, però a temperatura fissa, stesse scale, vedete, corrente e temperatura, a temperatura fissa corrente applicata, ma aumentando il campo magnetico, perché usano gli Ørsted e non i Tesla, che vabbè, è la stessa cosa comunque sia. E di nuovo, più alto è il campo magnetico, più forte è l'effetto Meissner, quindi la corrente, l'intervallo in cui voi siete superconduttori, anzi l'LK99 superconduttore, è ristretto, ma c'è, e appunto è lotta assieme a noi. La stessa cosa è per zoomato il voltaggio per la corrente, appunto si vede che va a zero, però qua le cose si fanno un po' complicate, perché misurano questi sono microvolt, quindi milionesimi di volt, quindi questi qui sono 0,2 microvolt, quindi sono 200 nanovolt, che è una misura che si fa, questa scala qui sono millivolt, quindi è come se andasse a zoomare qui dentro. Vedete che però c'è una fluttuazione, e soprattutto non si capisce perché non danno, non danno direttamente la misura della resistenza, ma danno questa cosa qua che sì, è zero, però boh, e manca la resistenza. Vabbè, questi li possiamo saltare, semplicemente la temperatura critica in funzione della corrente. In altre parole, che via via è diminuita la corrente, la temperatura critica diventa superconduttore a una temperatura critica più alta. In altre parole, se abbassate la temperatura critica, ma siamo comunque sopra lo zero Celsius, avete delle correnti in cui lui diventa superconduttore, e lo stesso il campo magnetico critico. Sì, sono tutte impurità di materiale. Il gioco è tutto mettere le impurità di materiale e di mettere degli oggetti furbacchioni, anche un po' a fortuna, per creare queste coppie di Cooper, che crea delle impurità nel reticolo cristallino, pseudocristallino, in maniera che questo poi diventi superconduttore. Negli anni 80-90 era divertente perché, siccome c'era una gara, brevetti, impicci, imbrogli vari, legali, non impicci, imbrogli, non modo di dire, quando uno successe che quando mandarono l'articolo per la peer review, per non farselo fregare, avevano scritto la composizione, come l'IPCO, questa composizione qua, questa, eccolo qua, vedete questo qui, itrio, bario 2, cioè, rame 3, ossigeno 7 meno X con impurità e così via, sbagliato, sbagliato apposta, in maniera che dice così non me lo copio, però anche quello sbagliato apposta, gliel'hanno copiato, hanno rifatto l'esperimento ed era superconduttore anche quello che si era inventato la formula così per confondere il nemico, era diventata superconduttore pure quello. Quindi sono tutte impurità di materiali e appunto vediamo un po', c'è pure una figura più avanti, dove sta? Eccola qua, vedete, questo qui è il famigerato LK99, è tutta una struttura molto complessa in cui c'è una struttura semicristallina in cui mettono delle impurità, non troppe, non poche, in questa maniera questi tipi di impurità si comportano anche come superconduttori bidimensionali o monodimensionali, cioè c'è chi fa tutti i conti della superconduttività non in 3D ma in 2D o 1D, perché in quei casi, a parte è più fattibile i conti, ma in quei casi è più semplice, appunto a temperature più elevate è possibile avere la superconduttività. E questa è la cella unitaria che si ripete, serendipità, sia fortuna o anche in altri termini, si può chiamare in tanti modi, più o meno volgari, però anche lì, anche questo loro l'hanno fatto, l'hanno creato, l'annuncio che era superconduttore era appunto di fine luglio rispetto al brevetto di marzo, quindi uno potrebbe pensare che ci hanno avuto tutto il tempo per ragionarci sopra e evitare brutte figure, perché da un, appunto lì la lama del rasoio è scivoli o dal Nobel e di salvatore dell'umanità, oppure dal fuffaro che ha sparato. Niente di male, perché comunque sia mandare un articolo su Archive che poi si rivela sbagliato, non c'è nulla di male e non c'è nulla di fatto con in malafede, intendiamoci. Anche se vi ricordate il neutrino superluminale di Opera di tanti anni fa, era un preprint e poi si erano sbagliati e vissero tutti felici e contenti. Qui loro cercano di spiegare perché LK99 era superconduttivo, e tentano di spiegarlo perché lo stress generato da rimpiazzare con il rame il piombo non viene, cioè rimane uno stress di 0,40% nel reticolo, e questo stress qui fa sì che questi oggetti diventino superconduttori, e quindi è ottimo per studiare la temperatura ambiente. Appunto tutta l'evidenza e tutte le spiegazioni mostrano che questo qui è il primo oggetto a temperatura ambiente. Speriamo bene, riteniamo che questo nuovo sviluppo sia un nuovo brand new, un nuovo tipo di evento storico che apre una nuova era per l'umanità. Ora, se scrivi queste cose è come dire il romanzo mio è il miglior romanzo che si è fatto, che per carità si vede scritto tra tutti i romanzi, però lascia che siano gli altri a dirti queste cose qua, lascia, sì, questa sulle possibilità bisogna capire quanto è fattibile appunto come filo, però farlo come magnete, motore, cavo, treno a levitazione eccetera eccetera, il qubit, quanto un computer, sì, di nuovo lascia che siano altri a dirlo. Sempre tra le note vale la pena di dire e di menzionare appunto che la prima reference è l'articolo del 1911 appunto di Cameron Gons. Questo è l'altro, il secondo preprint, appunto c'è da capire qui chi sta litigando con chi, ma appunto meglio questo di gossip, ragazzi, che tanti altri gossip. Tanti scienziati, ricercatori litigano come pazzi, solo che è noioso e nessuno lo sa, ma hai voglia gli omicidi che ci sarebbero se uno potesse passarli impunemente. Vedete, LK99 Trade Registered, è registrato, non vi inventate niente, potete cercare di riprodurlo, molti hanno cercato di riprodurlo, no vabbè, ma non è che comprano i brevetti subito, perché se tu lo riproduci e basta, non è che gli devi pagare il brevetto, se però lo commercializzi sì, tanto loro stessi sperano, se non sono in malafede, ma non puoi scrivere queste cose in malafede perché sei un demente, perché ti schiamano, come con lo scandalo delle cellule staminali della Obokata, che ti ha fatto dei danni inverecondi qua a Rigen, che ancora adesso si ripercuotono. Se lo fai perché sei in buona fede, ma sei un po' tontolone. Nel caso della Obokata, quello è stato, c'è stato anche un morto, si è suicidato, perché poi è una cosa talmente rivoluzionaria che come la fusione fredda, insomma, se lo fai devi essere riproducibile, se non è riproducibile muore in 3 secondi. Ma tutti adesso, quelli che lavorano in questo campo, stanno cercando o di spiegare una teoria, ci sono vari articoli che cercano di spiegare perché questo oggetto e le simulazioni, anche simulazione al calcolatore, è superconduttore, oppure a riprodurlo. Quindi è un attimo che o prendi il Nobel oppure non dicono vabbè, amico bello, torna a giocare. Vabbè, questo è come lo fabbrica, è interessante per farvelo vedere, insomma, questa specie di mappazza nera fabbricata in una certa... Il metodo di fabbricazione non so per niente semplice, cioè voglio dire, anche se poi questi si sono sbagliati, non è che sono dei furfanti o del... mirano a chissà che cosa, cioè mirano giustamente al Nobel, ma per riuscire a creare soggetto, indipendentemente da qual è che si dimostrerà essere la temperatura di transizione a elemento superconduttore, insomma, bisogna averci un laboratorio e tutta una serie di strumentazioni non banali. Questa è l'analisi spettrografica per far capire come è fatto l'oggetto e così via, ma insomma questo è meno importante. Questo ve l'ho fatto vedere, appunto, la struttura dell'oggetto cristallina. Qua c'è pure un video che però non si riesce a trovare, il video originale, è pieno di video in giro che però non riproducono, almeno io non sono riuscito a trovare questo, il video originale di questi qua, in cui appunto loro ti fanno vedere che sul magnete, questo qui è l'LK99, su un magnete classico lui levita e fa appunto effetto Meissner ed è effettivamente un magnete superconduttore. Appunto la resistenza è questo qua, questo è il grafico della resistenza che lascia un po' perplessi, perché sì, ti fa vedere la resistenza, ma è 10 alla meno 2 ohm per centimetro, ossia la resistenza per unità di lunghezza. Sì, va a zero, eccolo qua, crolla, poi crolla gradualmente, non ci sarebbe neanche niente di male se crollasse gradualmente, ma tu, figlio mio, non mi puoi fare un articolo sulla resistenza, cioè sui superconduttori, dove il punto essenziale è la resistenza, e mi metti sta scala qui di 10 alla meno 2, perché vi ricordi, eccolo qua, Kamerlingon stesso, sì, però era il 1911, e comunque qui ti dice, guardate qua, è 10 alla meno 6 ohm. Qua, se me lo metti così, è come dire, sì, è zero, ma l'ho misurato non col metro, l'ho misurato con il palo della luce. Quindi, perché mi dai sto grafico così e perché non mi fai vedere sto grafico fatto meglio? Tra l'altro, vedete, qui c'è delle fluttuazioni in cui sembra quasi andare sotto lo zero, la resistenza negativa, ecco, sarebbe figo, ma la resistenza negativa non ha alcun senso. Quindi lo stesso marker, lo stesso pallino, non so se l'hanno fatto con Excel, come l'hanno fatto, è più grande la sensibilità di quello che stanno facendo. Quindi questa cosa qua lascia perplessi un po' tutti, non solo Sabino Senfeder, appunto, che si perplime facilmente, giustamente, ma molti di chi lavora in questi campi qua dice sì, boh, vediamo un po'. Comunque, se non altro è divertente per il gossip, se non altro è divertente perché riporta la luce su quella che appunto è una delle ricerche fondamentali, che appunto è realizzare un superconduttore a temperatura ambiente, e in generale tutto il campo della superconduttività è un campo meraviglioso che andrebbe approfondito più volte. Questo direi che è tutto per oggi, staremo a vedere che succede. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, che mi seguono anche offline. Se tutto va secondo i piani, domani, sempre a 9:15, essendo purtroppo l'anniversario della bomba su Nagasaki, discuteremo di come era fatta la bomba a plutonio, a fissione e a compressione di plutonio di Nagasaki, e anche Trinity, che appunto è stata la prima esplosione nucleare, quella del film di Oppenheimer. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!
soul straight down out of the world with my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger to take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're holding. Don't forget to pick up what you sow. Toss the trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.